come sempre la parola del Signore ci coglie nel momento biografico che ognuno di noi vive, che è un momento unico, quello che ognuno di noi conosce perché sta vivendo appunto personalmente, ma certamente ci accomuna questo dato che interiormente ci fa in fondo molto vicini l'uno all'altro, la realtà di stanchezze e oppressioni, una realtà che coglie ogni persona umana e in fondo ciò che ci viene ripetuto ancora una volta oggi è questo: venite a me. Voi che vivete questa realtà di stanchezza e di oppressione. È la realtà della nostra vita, più o meno marcata in certi momenti, ma la stanchezza interiore, le oppressioni che inevitabilmente accompagnano la vita di chi vive, la vita di chi è dentro la storia, ci aiutano a comprendere il perché innanzitutto siamo qui. Non è un rito, semplicemente, non è una grande festa per la cattolicità, lo è, ma non è soltanto per questo, non è perché appunto abbiamo la beata che abbiamo sistemato nella cappella ora a lei dedicata, ma siamo qui essenzialmente in ascolto del Signore, della sua parola, per mangiare di Lui, perché questa è l'Eucaristia, perché in fondo questa oppressione, questa stanchezza possa ricevere una risposta vera, una risposta reale. E noi abbiamo necessità di essere interiormente toccati dalla luce e dalla forza del Signore. Ognuno di noi sa che non ci basta una consolazione effimera, perché talvolta la nostra oppressione, la nostra stanchezza esistenziale è così gravosa, è così profonda, è così turbante che ci toglie la voglia della vita. Ecco perché siamo qui questa sera. Innanzitutto per godere di questa parola del Signore che a noi, stanchi e oppressi, ancora ricorda che questo venire a Lui, che questo imparare da Lui diventa motivo di sollevamento del cuore. Che cosa imparare? Gesù stesso in questa pagina evangelica dà un'indicazione preziosa, dà un binomio che è il binomio in fondo della vita. Gesù di sé, che diventa anche, come dire, la materia da apprendere, si presenta come mite e umile di cuore. Indica se stesso come mite e come umile, ma in fondo sta dicendo che per vivere la nostra esistenza queste due realtà sono le realtà fondamentali. Noi sappiamo che ogni tratto di mitezza del cuore produce in noi e intorno a noi benessere. Ogni forma che è lontana invece dalla mitezza, chi odia, detto semplicemente, colui che patisce prima di tutti gli altri l'odio che porta in cuore, e chi odia? Il primo male dell'odio lo si fa a se stessi. Chi odia è infelice, sempre. Chi odia è infelice, non può essere felice. Uno dei tratti caratteristici, pensate la solennità di oggi di Francesco d'Assisi, fratello universale, e pensate le caratteristiche così prossime a Francesco di Edvige. Una donna che in fondo per questa sua adesione alla persona di Gesù dentro la storia, pur avendo motivi di avercela con più di qualcheduno, ha vissuto questa esperienza della mitezza e dell'umiltà così fortemente che la sua vita, pur pestata in certi momenti, e non soltanto fuori di casa, ma globalmente pestata, è stata una vita tuttavia, e qui il parallelo ancora con Francesco è fondamentale, colma di letizia. Francesco, per la sua situazione fisica e per tante altre contingenze, come Edvige, potevano benissimo biasimare molti che avevano intorno. Francesco non farà che benedire tutto, tutti, fino a sorella morte. E la nostra Edvige ugualmente ha questo tratto inconfondibile di mitezza. Festeggiare oggi la solennità del patrono d'Italia, di Francesco d'Assisi, e benedire anche questa cappella qui nella chiesa, la sua chiesa di Pozzo Maggiore, dove le sue reliquie saranno venerabili dal popolo di Dio, ci porta davvero a cogliere che cos'è importante a questo punto della storia. Perché brilla Francesco? Sono passati secoli, Tutti i grandi di quel periodo storico sono più o meno ricordati nei libri di storia, sì, ma certamente non riuniscono assemblee viventi, se non per qualche congresso di studio. Francesco è ancora un coagulo così forte per il popolo di Dio ed è così brillante dentro la storia che ancora e ancora è come se fosse vivo, perché è vivo. Edvige ugualmente vive questa dimensione. E qual è il segreto? Come non morire per la storia? Come essere eloquenti oltre il tempo e contro il tempo? I sentimenti di Gesù abbracciati e vissuti. Non c'è altro. Questi due fratelli, questo uomo e questa donna, sono così vivi perché in fondo la scelta di vita che hanno fatto sono i sentimenti di Gesù. Perché siamo qui stasera ad ascoltare la parola di Dio? Perché siamo stati aspersi dall'acqua battesimale e il rito ce l'ha ricordato come segno penitenziale? Perché stiamo facendo festa? Siamo qui essenzialmente ancora una volta perché ognuno di noi, io per primo, nella nostra esistenza abbiamo la necessità di evangelizzare i nostri sentimenti. Ognuno di noi ha dei sentimenti in cuore, anche in questo momento, che non hanno il sapore dell'umano e non hanno il sapore cristiano, non hanno il sapore del Vangelo. Si è qui sostanzialmente per questo, perché questo mondo oscuro che ci fa paura, che domina in certi momenti la nostra vita. Non decidiamo noi in alcuni momenti, quando siamo, pensate, presi dall'ira, presi dalla gelosia, presi da tutte queste forme che deturpano l'umano, non siamo padroni di noi stessi, ma siamo qui essenzialmente per questo, perché i sentimenti di Gesù diventino i nostri sentimenti. Sarebbe una cosa tristissima che, uscendo da questa Eucaristia e tornando nelle nostre case, non individuassimo un sentimento del nostro cuore che è ancora non evangelizzato, non è toccato dal Vangelo. Primeggiare mettendo gli altri sotto i piedi non è un sentimento cristiano, è disumano. Voler a tutti i costi apparire ciò che non si è, a parte la fatica improba che si vive e l'impegno che si mette in una cosa del genere, non paga. O quando non trattiamo gli altri come di pari valore a noi, lo diciamo con le labbra, ma non lo facciamo con la vita, attraverso molti gesti. Siamo qui perché desideriamo che i sentimenti di Gesù, imparati da Lui, mite ed umile di cuore, ed è dentro questo binario che forse bisogna ripensare la propria vita se vogliamo dare un colpo d'ala di umanità e decisamente una scelta evangelica di vita. La pagina che è stata scelta come prima lettura, ci sono alcune espressioni che vanno capite. Paolo le scrive ad una comunità che è molto amato e molto lo ha fatto soffrire. Liturgicamente diventano illuminanti per comprendere Francesco d'Assisi, ma diventano per noi illuminanti oggi per apprendere ancora questa scienza della fede che ha vissuto Edvige Carboni. Paolo ad un certo punto dice: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Si può leggere in diversi modi, un modo da non leggere è questo: vi prego, non rompetemi le scatole, perché io sono così toccato da Gesù Cristo che non ho nulla a che fare con voi e non voglio avere nulla a che fare con voi. Paolo sta dicendo decisamente l'opposto. Paolo dice: io porto i segni della passione del Signore gloriosa che mi hanno salvato, che mi salvano, e non ho nulla di più prezioso, che vuol dire in altri termini, nella lettura della storia che Paolo fa e negli stili di vita che Paolo mette in moto, cosa c'è all'apice della scala dei valori? I sentimenti di Gesù. Gesù crocifisso, cioè Gesù datosi gratuitamente per amore. Questo c'è all'apice. Ecco perché Paolo dice: guardate, io non voglio perdere tempo con un'altra scala di valori. Io non voglio perdere tempo, perché ne ho già perso a sufficienza, lo fa capire nella lettera ai Galati, ma in altre lettere, ma ora che ho compreso e incontrato Gesù Cristo, io non voglio sperperare nulla, ma decisamente voglio vivere questa realtà, che è la realtà del crocifisso. Ricordiamolo bene, noi non siamo salvati per i dolori del crocifisso, ma per l'amore di gratuità che in quel dono estremo si è manifestato. Il Padre di Gesù Cristo non è il conte Dracula che sta aspettando il sangue del figlio per essere calmato. Ciò che salva è la gratuità dell'amore che Gesù ha scelto per sé, perché questo ha conosciuto dal Padre, e viene ricordato che questa conoscenza del Padre, cioè il medesimo amore che corre tra Gesù e il Padre, è stato rivelato ai piccoli, a noi, che non abbiamo molte patenti da presentare come virtuosi, come importanti, come grandi, come fedeli, ma ci presentiamo nella nostra povertà. Un tratto allora che forse va colto anche per ciascuno di noi. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, ma io sono crocifisso per il mondo. Ancora una volta Paolo dice che non ha altro interesse se non la gratuità dell'amore che si è manifestato nella croce del Signore. Questa è Edvige. Guardate come la parola di Dio illumina la vita del popolo di Dio, e insieme quanto alcune vite del di membri del popolo di Dio inverano, fanno vera questa parola del Signore. Per questa Pozzo Maggiorese bisogna dirlo, ha inverato nella sua esistenza precisamente questa parola di Dio. Essere concittadini, essere prossimi, essere vicini di una donna, di una persona che ha dato vita al Vangelo così intensamente come Edvige, e questo direi che ci fa molto onore. Questo è preziosissimo, è una testimonianza che edifica la nostra esistenza. Ecco perché con il Salmo abbiamo pregato: tu sei il Signore, mia parte di eredità. L'eredità, lo sappiamo, nessuno se la merita. Anche figli scapestrati possono ereditare grandi beni. Anche gente profondamente delinquente può diventare erede di grandissimi beni. Giustificati non per le vostre opere buone, ricorderà San Paolo, ma per la fede in Cristo Gesù. Ecco perché facciamo festa, perché siamo giustificati non per le nostre opere, molte o poche, buone, ma per la fede in Cristo Gesù. Edvige in questo, maestra di fede. Chiediamo la sua intercessione perché, tornando nelle nostre case, lì dove scorre la storia, davvero possiamo individuare qual è quel sentimento ancora non evangelizzato, non cristiano, che non ci permette di gioire e che diventa una spina dolorosa per noi e per gli altri. L'ascolto della parola che diventa obbedienza nella fede, il corpo del Signore che si spezza per noi perché viviamo della stessa vita di Dio, ci conceda di tornare nelle nostre case e individuare questo sentimento maledetto che deturpa la vita. Il Signore ci aiuti.